On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni. Slash.
Se per voi il ciclismo è solamente una noiosissima competizione dove da un lato si fanno interminabili, lunghissime gare su decine di chilometri, dove sorbirsi un numero imprecisato di persone che salgono e poi scendono su una strada di montagna o semplicemente vanno in cerchio per vedere chi è più veloce, è chiaro che non avete mai sentito parlare di, figuriamoci visto, una gara di BMX. Nato negli anni 60 negli Stati Uniti, fin dalla sua origine si pone come uno sport in cui bisogna non avere alcun briciolo di spirito di conservazione. L'ispirazione viene dal motocross, da qui il nome Bicycle Motocross, che genera l'acronimo BMX. E in effetti l'unica differenza che ha con il motocross è la mancanza del motor, del motore. Per percorrere i 400 metri di pista, sterrata e scoscesa, si può fare affidamento solo sulle proprie forze e sulla propria mente. Capite bene che con una velocità di picco di 60 km orari, ogni distrazione o leggerezza può essere benissimo, non dico fatale, ma molto, molto dolorosa. Anche perché la gara inizia lanciandosi in discesa insieme ad altri 7 avversari ed il percorso comprende salti e ostacoli. Non è uno sport per tutti, richiede una certa mentalità, un certo modo di immaginare il mondo e la propria vita, oltre che una perfetta combinazione di energia, velocità di pensiero e di esecuzione. La disciplina nasce nel 68 ed esercita un'enorme attrazione per moltissimi ragazzi e ragazze nati nella seconda metà degli anni 60. E il protagonista della nostra storia non fa eccezione. Anzi, è stato di questo sport una giovane promessa, vincendo gare a livello locale, ma ha lasciato tutto, beh, per amore. Non stiamo parlando dell'amore verso una ragazza, ma dell'amore verso la musica rock e specificamente verso la chitarra rock. Slash trasporterà ciò che aveva imparato nel suo sport preferito sul suo strumento preferito e probabilmente anche nella sua vita. Sempre alla velocità massima, al limite delle proprie possibilità, senza mai considerare di stare a un passo dal baratro. Saul Hudson nasce ad Hampstead, un quartiere periferico di Stoke-on-Trent, il 23 luglio 65 da una strana coppia. Papà Anthony è un artista ebreo inglese che tra le altre cose disegna copertine di dischi per artisti come Neil Young. La madre, Ola Jay, è una stilista e costumista statunitense di origini nigeriane, che tra i suoi clienti ha anche un certo David Bowie. Questa doppia identità influenzerà molto la vita ed il pensiero di Slash. Non si considera bianco né nero e in effetti il suo aspetto è davvero etnicamente neutro, avendo ripreso ampiamente da ambedue i genitori. Lui si considera americano al 100%, ma anche un pochino inglese. Insomma, fin dalla nascita, Slash è un raro esemplare. La sua infanzia la passa tra luci ed ombre. La madre, infatti, poco dopo il parto è costretta a tornare a Los Angeles per lavoro, lasciando il figlio in Inghilterra con il padre e la famiglia di lui, giudicando, a ragione, Stoke un posto molto più tranquillo per crescere rispetto alla città degli angeli. Slash dunque passerà in Inghilterra i suoi primi 5 anni, che rimangono impressi nella sua psiche come un periodo beato e tranquillo, circondato da persone che gli volevano bene, in totale contrasto con l'atmosfera eccitante ma anche opprimente della megalopoli californiana. Ma presto Slash lascerà la sua Zacinto per ricongiungersi con la madre e fra il cambio di ambiente, la frettolosa nascita di un fratello e di conseguente disgregamento del matrimonio dei suoi, il trasferimento per Slash è disastroso. A lei lo spezza in due, letteralmente. Di giorno, infatti, si chiude in se stesso. A scuola peggiora mese dopo mese e non lega con alcun compagno. Ma la sera, quando esce, sembra avere il diavolo in corpo e non poter mai stare fermo. Un amico della madre, l'attore Seymour Cassell, inizia a chiamarlo Slash perché stava, e citiamo, sempre di fretta, saltando senza tregua da una cosa all'altra. Di lì in poi lo chiameranno praticamente tutti così. Dopo il divorzio dei suoi genitori, Slash sceglie di vivere con la madre, ma essendo lei costantemente impegnata con il suo lavoro, passa gran parte del tempo con sua nonna, con la quale instaura un rapporto profondissimo. Fino ai 14 anni, la sua grande passione, come già detto, è la BMX. Corre senza freni nelle piscine vuote dei suoi amici e più va veloce, più ardite diventano le sue acrobazie, più è felice. Come avrà modo di dire più volte nel corso della sua esistenza, il rischio è uno stile di vita, anzi di più il suo stile di vita. Una piccola distrazione, meglio definirlo un chiodo fisso, arriva con la pubertà, che gli fa scoprire un'intensa passione per il gentil sesso. A 14 anni prende una cotta per una ragazza più grande di lui, addirittura fidanzata, ma Slash non si fa scoraggiare e dopo una corte spietata riesce a convincerla a farsi invitare a casa sua. È fatta dunque! Per creare un po' di atmosfera, la ragazza, che a quanto pare aveva ottimi gusti musicali, mette un LP degli Aerosmith, Rocks. È un'autentica rivelazione. Slash rimane fulminato sulla via di Damasco e per il resto della serata non fece altro che sentire e risentire il disco con lei. Ricorda ancora quell'evento e di come tornando a casa non pensava ad altro che a quella musica che aveva sentito. E la ragazza? Ah, ma chi se la ricordava più? Inutile dire a questo punto quale sia il suo album e gruppo preferito. Così come vedendo una foto di Joe Perry, non vi risulterà complicato scoprire a chi è ispirato il look del nostro chitarrista. Nel 1979 decide dunque di creare una sua band con il compagno di classe Steve Adler. Quest'ultimo possiede una chitarra elettrica, Slash no. Dunque, il chitarrista sarà Steve, mentre Slash deve accontentarsi del basso. Decide di prendere delle lezioni, ma arrivata alla Fairfax Music School, per la prima volta sente suonare un brano dei Cream dall'insegnante Robert Wallin e capisce qual è lo strumento più adatto a lui. Da quando imbraccia per la prima volta una chitarra, l'amore è totale, esclusivo. Lascia la BMX, che pure gli aveva dato tante soddisfazioni, rimedia da sua nonna una chitarra flamenco che per qualche strano motivo lei aveva in cantina e comincia a suonare. Il problema di avere una corda sola non lo ferma, si eserciterà su quella chitarra fino a 12 ore al giorno. Continua nel frattempo ad andare a lezione e prova un misto di noia ed ispirazione. Di mettersi a fare esercizi armonici scritti su un libro di testo proprio non gli fa. E l'insegnante lo vede, che non riesce a smuoverlo, non riesce a convincerlo a studiare. E quindi, facciamo uno studio un po' più pratico. Dimmi una canzone che ti piace, Saul, e la suoneremo insieme. E quando ho iniziato effettivamente a portare delle canzoni, a portarle al mio insegnante, a guardarlo che le suonava, ho realizzato che, accidenti, ma questa roba la posso fare pure io. La so già fare, la posso fare anche da solo. Smetterà dunque le lezioni iniziando a sedersi a casa e semplicemente riproducendo qualsiasi canzone lo emozionasse. Ricorderà però con molto affetto il suo insegnante Robert. È lui infatti che ha trovato il metodo giusto per Slash. anni dopo, infatti, durante il tour di Appetite for Destruction, Slash troverà il modo di ricontattare il suo vecchio insegnante e parlargli. La conversazione fu una di quelle che scalda il cuore, con Slash che lo ringrazia di tutto e il maestro, che in lacrime gli diceva che era sicuro che lui ce l'avrebbe fatto. Malgrado le apparenze, Slash è per sua stessa definizione una persona estremamente sentimentale. E dunque Slash lascia la scuola per dedicarsi al suo nuovo, unico amore. Farà qualche lavoretto saltuario, ma esclusivamente per poter permettersi alcol e sigarette, senza le quali non vive. Forma una prima band, certo, i Tedious Sloan, ma l'importante nel suo percorso di miglioramento non è tanto questo, quanto girare ogni singolo locale, ogni singola bettola e tentare di gemmare con chi è più bravo di lui. Lo dirà lui stesso. Il mio modo di imparare in quel periodo era, con la faccia tosta, andare da grandi chitarristi e chiedergli serenamente: possiamo gemmare insieme? E nonostante la cosa mi mettesse in imbarazzo, bisognava avere i nervi saldi per evitare di arrossire e scappare dal palco. Così sono migliorato momento dopo momento, serata dopo serata. Nel 1983, dopo anni di gavetta poco fruttuosa, si ricongiunge con il suo vecchio amico Steve Adler, che nel frattempo è diventato un ottimo batterista. Insieme fondano i Road Crew. Hanno bisogno di un bassista e pubblicano un annuncio a cui risponde un certo Duff McKagan. L'intesa fra i tre è fantastica. La punta dei diamanti del trio è sicuramente Slash, che tuttavia non è il tipo di persona che vuole il controllo, anzi. Personalmente non ama quei gruppi che ruotano intorno ad una sola figura e nemmeno quei chitarristi che sembrano voler far girare l'intera band solo in funzione del loro assolo. Quest'ultimo per Slash non deve essere troppo lungo e non deve essere un extra rispetto alla canzone, ma una parte di essa. È l'assolo che deve seguire la band, non viceversa. Del resto, non è né un teorico né un virtuoso. Il suo metodo di scrittura è abbastanza semplice quanto istintivo. Alla fine, si suona come si vive. È così che esce fuori il riff di Rocket Queen. Certo, la band, i Road Crew, hanno una vita breve. Tanto per dire, c'è la totale impossibilità di trovare un cantante. Duff qualche capacità canora ce l'avrebbe pure, ma chiedete di fare tutto a Slash tranne che parlare in pubblico, figuriamoci cantare. Tuttavia, l'intesa era stata talmente buona che i tre si salutano con la promessa solenne di tornare prima o poi a suonare insieme. Weber era un fantastico solista di Los Angeles. Aveva un vecchio amico, Izzy, con il quale si divertiva a gemmare. Izzy non era un solista bravo come lui, ma accidenti se incastrava delle ritmiche fantastiche. I due decidono di formare una band e la chiameranno North Hollywood. Gli serve però un cantante. Izzy un cantante lo conosce. È un suo amico d'infanzia, sono cresciuti insieme a Lafayette in Indiana e sempre insieme si sono trasferiti ad LA per cercare di diventare rockstar. L'amico si chiama William Rose Jr., che all'epoca tutti chiamano ancora Bill, ma che tra poco il mondo conoscerà come Axel. Con lo stesso spirito di un dittatore e con la sua proverbiale modestia, Axl entra nella band, ma cambia immediatamente il nome del gruppo. Da North Hollywood a Hollywood Rose. In realtà avrebbe voluto chiamarsi Rose e basta, ma il nome era già in uso. Gli Hollywood Rose inanellano un concerto dietro l'altro, ottenendo anche un discreto successo. È il carattere di Axl che però rende molto difficile il mantenimento di una line-up per più di qualche ingaggio. Lo stesso Weber verrà cacciato, nonostante avesse finanziato il demo che li aveva fatti uscire. Reo di aver colpito con la sua chitarra la testa di Axl, inizio di una scazzottata che farebbe impallidire Terence Hill. Serve dunque un chitarrista e viene contattato Slash, che si era ben messo in mostra nelle sue infinite serate nei locali a Gemmaio. Ma da qui parte un simpatico quanto assurdo valzer di entrate e uscite, scambi di visioni e fusioni che in poco tempo daranno vita alla band che evidentemente tutti attendiamo in questa storia. Attenzione, preparatevi. Inizia il valzer Izzy, che si sente in colpa per aver cacciato Weber e se ne va, mentre Axl in pochi giorni caccia anche il batterista. Dentro Steven Adler, raccomandato da Slash, ma in nemmeno due prove, anche il bassista lascia la sala, imprecando contro i parenti defunti di Axl. A questo punto Slash chiama Duff, reggono qualche concerto, poi Adler picchia Axl, Axl picchia Adler e la band si scioglie come un pupazzo di neve a Dubai. Ecco dunque che Axl se ne va con gli Allianz mentre Slash viene rifiutato dai Poison. Izzy e Weber non trovano una band e richiamano Axl. Dai, facciamo pace, almeno un concerto, così per rilanciarci. Axl dice ok, ma Weber e Axl stanno bene insieme come acidi e basi in soluzione. Tempo una settimana e Axl deve rimediare un chitarrista per la reunion degli Hollywood Rose, che fa anche un po' ridere perché non sono mai stati famosi. Allora Axl chiede al chitarrista della sua altra band, gli Allianz, tale Tracy Guns per l'appunto, e qui... Il colpo di genio. Diavolo, non ci avevano mai pensato, ma la fusione dei nomi delle due band, che poi corrisponde ai due cognomi dei protagonisti messi uno accanto all'altro, suonerebbe veramente bene. Perché non prendere il meglio degli LA Guns, ovvero Axl e Tracy, e il meglio degli Hollywood Rose, e unire tutto in una super band? Ecco, peccato che il meglio degli Hollywood Rose non era certo la formazione della reunion, Axl lo ricorda bene. Era quella in cui al posto di Weber, già cacciato, c'era Slash e accanto a lui Duff. Anzi, la volta che avevano suonato meglio era quell'unica prova in cui dentro c'era anche Izzy. Axl vede nella sua mente la formazione perfetta. Solo che ci sono decisamente troppi chitarristi con Tracy Guns. Beh, Rose non ha remore a cacciarlo e tenersi il suo cognome. Via anche il bassista, dentro Duff si richiama Slash. E quando suonano, adesso, accidenti se spiccano. In pochi mesi inanellano un tour forsennato, si suona ovunque, sempre, The Hell Tour. Questo è il nome che gli stessi musicisti gli danno. A metà il batterista Gardner ha una crisi di nervi, non regge i ritmi, ma Slash sa chi ha questa capacità. Ovviamente Steven Adler, che non sarà un gran professionista, ma diavolo, sembra avere una riserva inesauribile di energia. Adesso sono veramente nati i Guns N' Roses, con buona pace di Tracy, che successivamente farà risorgere gli LA Guns. quando parliamo di tour forsennato, non immaginatevi gli stadi. Nell'85 la nuova band deve ripartire da zero. Pub e bettole, ovunque, in tutta l'area metropolitana di Los Angeles. Ovviamente, quasi mai il concerto è esclusivamente loro. Di solito sono l'opening act. Però la gavetta gli fa bene. Li aiuta a plasmare il loro stile sia dal punto di vista musicale che da quello del look. Soprattutto Slash capisce che deve investire di più nel proprio look. Quando tempo fa era stato scartato dai Poison, non era stato per il suo stile musicale che andava abbondantemente oltre ogni aspettativa, ma proprio per il suo aspetto. Troppo anonimo, troppo semplice, troppo sciatto. E allora? Beh, basta andare in un centro commerciale a Melrose Avenue e cercare nei negozi. In uno trova un cilindro, gli piace e se lo prende. In un secondo una cintura in stile concio e prende anche quella. Usiamo il verbo prendere perché non aveva un soldo e per avere entrambi i capi usò lo sconto delle 5 dita. Guardandosi allo specchio, pensa di essere decisamente cool. Ha trovato il suo stile e non lo cambierà mai più. In questo periodo scrive insieme agli altri molte delle canzoni che li renderanno famosi tra un paio d'anni. Welcome to the Jungle, scritta in sole 3 ore, Sweet Child O' Mine e Paradise City, per esempio. Il testo di quest'ultima lo scriverà proprio Slash, anche se Axel dovrà correggere il verso Take me down to the Paradise City where the girls are fat and they have big titties, con un decisamente più edulcorato Where the grass is green and the girls are pretty. Nonostante durante il 1986 il loro successo cresca a vista d'occhio, di proposte da manager ed etichette discografiche ne arrivano veramente poche. Perché? Beh, c'è un problema. Il fatto che siano 5 uomini a cui piace bere, attaccare bottone in maniera decisamente molesta con le ragazze e fare risse con gli altri uomini, insomma, dei maschi tossici da cui è meglio stare alla larga. Si guadagnano, ancora mezzi sconosciuti, la fama di Most Dangerous Band in the World. Tutte le etichette del rock si tirano indietro, per dirla in maniera gentile, ma a farsi avanti è la Geffen Records, nata solo 8 anni prima, ma memore di un recente enorme successo. Chi aveva prodotto? Artisti un po' diversi, Elton John e Cher. Certo, anche Peter Gabriel e Neil Young, ma più in là del pop rock non si erano mai spinti. Nella seconda metà degli anni Ottanta decidono però di virare a 180 gradi verso l'hard rock, mettono sotto contratto i Whitesnake e decidono di puntare loro sui giovani Guns. Contrariamente a quanto pensano tutti, l'esordio dei Guns non è l'album Appetite for Destruction, ma un EP dal nome fondamentalmente impronunciabile. Live, punto interrogativo, punto esclamativo, asterisco, chiocciola, Like a Suicide. Inciso per mantenere vivo l'interesse per la band mentre si ritirava in studio a registrare un disco vero e proprio. Oltretutto, volevano far vedere all'etichetta che avevano un sacco di materiale ed è vero. Brani famosissimi recuperati in dischi successivi verranno scartati per Appetite for Destruction. Per la registrazione Slash ha un grandissimo sogno, ma non può ancora permetterselo perché l'etichetta non glielo compra. Vorrebbe una Gibson Les Paul, magari una di quelle del 59. Non avendo abbastanza soldi, se ne farà costruire una da un liutaio che replicherà alla perfezione la meravigliosa chitarra, anzi, la migliorerà un tantino e Slash, per nulla abitudinario, non vorrà registrare con nient'altro per il resto della sua carriera. Fra l'altro, questa mossa contribuirà a salvare la Gibson, che in quel momento stava vivendo una crisi enorme. I chitarristi rock usavano tutti le Fender, quelli metal altre marche come la Kramer. Nessuno usava più le loro chitarre. Eppure lo stile muscolare e violento di Slash aveva bisogno di una chitarra possente e pesante, e quelle della sua epoca non lo erano affatto. Dopo la pubblicazione di Appetite for Destruction, l'immagine di Slash con la Les Paul generò una marea di gente che andava a comprare le Gibson. E l'azienda, già l'anno successivo, gli regalerà una chitarra meravigliosa fatta a sua immagine e somiglianza. Il perché non è solo riconoscenza. La Gibson aveva il terrore che qualcuno nei live riconoscesse che la chitarra di Slash era una copia unica, ancora peggio, un falso, migliore dell'originale. È vero che negli anni 80 i budget per i dischi iniziano a diventare veramente alti, ma $375,000 per un disco rock non si era mai sentito prima. Come si arriva a questa cifra? Principalmente due cose. Il perfezionismo di Slash nei suoi soli, voleva reinciderli, dato che non li scriveva per cogliere il migliore di tutti, e il perfezionismo di Axel per i suoi acuti. No, non soltanto perfezionismo. C'è anche un'altra ragione che fece lievitare la spesa. I troppi valzer che i Guns amavano ballare con Mr. Brownstone, il loro spacciatore di eroina che si meriterà anche una canzone in un disco, sembra assurdo ma è totalmente autobiografico. Tutto ciò di cui si parla in Appetite for Destruction è sostanzialmente veramente successo. Singoli come Welcome to the Jungle vanno male, all'uscita di Sweet Child of Mine il mondo si accorge di loro. A dirla tutta, gli inglesi l'avevano capito al primo singolo, ma agli americani serviva la classica hit. Nell'88 Appetite raggiunge la prima posizione in classifica, diventando l'album di debutto più venduto nel suo genere. Il commento di Slash riguardo a Sweet Child of Mine è in realtà piuttosto atipico. Di solito i grandi artisti odiano le proprie hit. Slash parte da una posizione simile. Ho odiato questa canzone con tutto me stesso per moltissimo tempo. Ma alla fine è questa la nostra hit di maggior successo. E sapete cosa dimostra questo? Che io, come la maggior parte degli artisti, non ci capisco un cavolo quando si tratta di giudicare le mie stesse cose. Il successo permetterà a loro di far uscire di nuovo Welcome to the Jungle, che questa volta avrà il successo che tutti gli attribuiamo. E infine Paradise City. I live, poi, spargono il loro successo anche tra i vecchi fan del rock, soprattutto perché i Guns scelgono perfettamente i gruppi a cui fare da spalla. Con i veterani ed idoli di Slash, gli Aerosmith, risorti incredibilmente dall'oltretomba, ma che, vedendo il ritmo a cui si divertono Slash e soci, diranno: ragazzi, noi ai nostri tempi facevamo cagnara, ma voi siete dei fottuti animali. Piccolo consiglio nella vita: se Steven Tyler vi dice che vi state drogando troppo, dategli retta. Dall'altro suoneranno con gli Affermati, sulla cresta dell'onda Motley Crue, con cui all'epoca si trovarono fin troppo bene, con i The Cult e infine con un altro veterano come Alice Cooper.
She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was
Ci sono diversi artisti con la testa sulle spalle, sorretti da una rigida, ferma consapevolezza di sé, che riescono a rimanere se stessi con il successo e a non perdere la testa anche quando arrivano milioni, gruppi, alcol, droghe. Slash e i Guns in generale non rientrano in questa categoria. Se da adolescente cercava il brivido con la velocità su una bicicletta, adesso gli è più facile usare droghe, eroina e cocaina, alcol, ettolitri e tutte le ragazze che ha mai desiderato. Di certo, non qualcosa di meno rischioso, anzi. Da sex, drug and rock and roll diventa sex, drug and fucking roll, perché evidentemente il sesso doveva entrarci due volte. A 23 anni si sente immortale e invincibile, ma in realtà è solamente giovane. Se fosse riuscito a parlare seriamente con il suo idolo Joe Perry, costui gli avrebbe probabilmente detto di stare in campana, che prima o poi il corpo, il conto, lo presenta sempre senza alcuno sconto. Gli Aerosmith erano già passati, lui doveva ancora imparare. Tuttavia, Slash pubblicamente, nelle interviste, insiste che non si è affatto montato la testa. Dirà che lui in realtà odia stare al centro dell'attenzione, è per questo che non canta mai, ma che per qualche strano motivo ci finisce sempre e inevitabilmente. Affermazione particolare per un uomo con i capelli ricci che indossa un cilindro e degli occhiali da sole anche al chiuso. La sbandata ovviamente non è solo di Slash, è di tutto il gruppo, e per loro mettersi in studio dopo il tour di Appetite for Destruction è un'impresa titanica. È chiaro, ci sarebbe da mettere in cantiere un altro disco, fare musica sulla falsa riga del primo con l'ovvio intento di replicarne il successo. Le prime quattro canzoni che scrivono cercano di assolvere a questo obiettivo, raccogliendo però risultati modesti. One in a Million in particolare conterrà tutte le parole che già nell'88 non erano ben viste, a ragione, e che oggi censuriamo sempre: la parola con la F, la parola con la C, la parola con la N e così via. Il brano sarà anche la pietra dello scandalo con Kurt Cobain, e Slash non apprezza moltissimo quella che reputa una sparata egotica di Axl. Insomma, Axl vive sopra le righe, Slash non apprezza affatto le sparate del cantante, soprattutto questa di One in a Million. È necessario un secondo che si diano una calmata anche per il pubblico, che inizia a pensare che siano già bruciati dopo neanche un disco e mezzo. E allora i Guns che ti fanno? Registrano quattro tracce acustiche, decisione stranissima per un gruppo al secondo disco che puntava a essere il gruppo hard rock di riferimento nel mondo. L'esecuzione di questi brani, tuttavia, eccede nettamente in qualità quelli elettrici, di diverse spanne. Saranno i brani acustici a salvare il disco. Per Slash sarà un'enorme prova di maturità. Dimostrerà di saper suonare anche piano, anche accurato, anche dolcemente, ma con la stessa identica qualità di quando eseguiva i suoi pezzi rockettari. La critica, in effetti, il disco lo riceve malissimo, sono in pochi a vederne l'effettivo potenziale, e venderà meno del precedente, dovendosi accontentare del secondo posto in classifica e giusto di un 5 milioni di copie vendute. La copertina del disco, Lies, è la parodia di un giornale scandalistico, premonizione di ciò che avverrà. Il tour dell'89 è una rissa continua, un party infinito e ancora una volta un interminabile ballo con Mr. Brownstone. perché l'eroina è una droga bellissima ma anche malvagia, parola di Slash. La situazione inizia ad incancrenirsi. Già era difficile rientrare in studio prima, figuratevi adesso, al punto che Axel diventa il membro più morigerato della band, sì, avete sentito bene. Adler è il primo a essere fatto fuori, teoricamente era il più rimpiazzabile, salvo il fatto che non è vero, e lo devono riprendere qualche mese dopo con un contratto che gli intima esplicitamente, scritto e firmato, di non drogarsi mai più. Tutto inutile. A metà delle registrazioni di Civil War sarà licenziato definitivamente. E allora fuori Adler e dentro Mazzorum, e il tutto non fa bene alla registrazione del terzo disco, che è del tutto schizofrenica. Sarà schizofrenica, ma la band ha un grande vantaggio, ha un sacco di brani scartati per Appetite, e ne scrive altri, particolari. Decidono di non badare più alla lunghezza e alcune canzoni, le canta addirittura Izzy. C'è abbastanza materiale per poter far uscire due dischi, ed è quello che si farà. E commercialmente i due dischi hanno un successo incredibile. Occupano rispettivamente la posizione 1 e 2 della classifica e non era mai riuscito a nessuno, facendo toccare alla band il culmine della loro popolarità. November Rain, che contiene probabilmente il solo più bello della carriera di Slash, riscrive le regole del gioco, diventando la canzone più lunga che è riuscita a entrare in top 10, e il video è il più richiesto su MTV. Per la band dovrebbe essere un momento di grandissima gloria, ma in realtà non è così. Axel e Slash saranno in disaccordo sostanzialmente su ogni canzone, su come registrare, su come fare il mix. Le cose andranno così per le lunghe che Slash sarà costretto a scrivere molti dei riff sulla chitarra acustica nelle stanze d'albergo, perché sforano così tanto i tempi che prima di far uscire il disco devono iniziare il tour già prenotato. La droga aumenta sempre di più e Slash ha la sua prima overdose, a cui segue il suo primo coma. Su questo scriverà una canzone omonima, ma purtroppo non resterà un evento isolato. Coda sono partiti, è chiaro. Izzy lascia a novembre 1992. Non dà troppe spiegazioni al pubblico, ma non ne ha bisogno. Sanno tutti che il motivo è quello di non voler essere arrestato per l'omicidio di Axl Rose. La band è incancrenita, non riesce più a fare niente. Ogni riff, ogni nota diventa occasione di scontro. L'unico che riesce ancora a scrivere è Slash, ma tutti i brani che propone ad Axel non vanno bene. Rose e Duff decidono che si farà un opinabile album di cover, cosa che lascia Slash totalmente deluso e spaesato. Ma come? Vi ho scritto tante di quelle canzoni e facciamo un disco di cover? No, Slash non poteva accontentarsi di questo. Capisce che la band è ormai su un binario morto e pensa a lungo se lasciare, ma qualcosa lo trattiene. Forse solo un po' di sentimentalismo, di affetto per un tempo che non c'è più. Ha bisogno anche di altro e fonda, insieme a Mazzorum e Gilby Clark, gli ultimi arrivati nei Guns, The Slash Snake Pits, il covo di vipere di Slash. Una band fatta per andare in controtendenza rispetto a ciò che vendeva all'epoca. Niente rock alternativo dunque, ma un bel ritorno alle origini con un disco blues rock che è un'autentica perla nascosta nel suo repertorio. It's 5 O'Clock Somewhere, titolo dell'album, proviene da quella volta a cui, in un aeroporto, un barista disse a Slash che non servivano alcolici fino alle 5. E allora il nostro Saul rispose, beh, da qualche parte sono le 5. Il disco vende 1 milione di copie, molto meno dei Guns N' Roses, ma molto più delle aspettative, e gli Snake Pit vanno in tour per aprire gli AC/DC. La band ha vita estremamente breve, 2 anni dopo la sua fondazione è già storia passata, ma Slash capisce che può fare anche qualcosa da solo, magari qualcosa di bello, magari qualcosa di grande. Non ancora però. Prima, per un altro paio d'anni ci si diverte. Si fonda un nuovo side project che già il nome suggerisce non era certo fatto per vendere quanto per cazzeggiare. Slash's Blue Balls. Non c'è bisogno di tradurlo, credo. E i Guns N' Roses? La band è terribilmente impantanata. Nessun tour dopo The Spaghetti Incident, nessun brano degno di nota uscito dalla testa di Axl o Duff, mentre Slash i suoi se li era giocati con gli Snake Pits. Gelosie e sassolini nelle scarpe sorpassano di importanza ogni velleità ed ambizione artistica. Il commento di Sorum poi, che It's 5 O'Clock Somewhere sarebbe potuto tranquillamente essere il nuovo album dei Guns, complica la situazione e spinge la gelosia di Axl e il risentimento di un delusissimo Slash a nuovi livelli. Slash, oltretutto, sta avendo diversi problemi a rapportarsi con il nuovo chitarrista ritmico, grande amico di Axl, Paul Tobias. Soprattutto perché era stato fatto entrare senza chiedere il consenso a nessuno. Aggiungiamo anche che Axl aveva scartato Zakk Wylde per far entrare in formazione il suo amichetto. E questa cosa Slash non può proprio soffrirla. Nell'ottobre del 96 dà ad Axl e a Duff un ultimatum. Decidete, o va via lui o vado via io. E Axl, che nel frattempo si era anche fregato il nome della band facendolo diventare una sua proprietà, manda via Slash. Nemmeno Duff se lo aspettava e se ne andrà di lì a poco. I Guns, a questo punto, semplicemente non esistono più. E le due punte di diamanti del gruppo finiranno per non parlarsi per anni ed anni. E anzi, meno male che si sono riparlati, perché lì, in quel momento, ambedue erano convinti che non si sarebbero mai più rivisti nella vita. La rottura della sua band, della band che lo aveva portato al successo, deve aver avuto un impatto su di lui. Ma a dire il vero, se chiedete a Slash, vi risponderà che di questo periodo conserva ben pochi ricordi. Tutti gli anni 90 sono stati per lui un crescendo di alcol e droghe. Ammetterà quantomeno candidamente che a spingerlo a questa dipendenza così estrema non era qualche trauma psicologico del passato, ma la semplice noia unita alla possibilità di farlo. Avrà ben 3 overdose e verso la fine del decennio il suo cuore smetterà più volte di battere, con elettrocardiogramma piatto e susseguente rianimazione. Deve cancellare le date di tutto il 2000 e anche quelle dell'anno successivo e deve necessariamente, forse per la prima volta nella sua esistenza, accettare di farsi visitare. In realtà, nonostante tutto quello che ha provato, non si aspetta minimamente il responso del medico. Cosa dice il responso? Gli dice che è un miracolato, che il suo cuore è in una condizione talmente pietosa che dovrebbe essere già morto, che non si sa esattamente perché sia ancora vivo. La diagnosi è quella di una cardiomiopatia acuta, acutissima, causata ovviamente dall'estremo abuso di alcol e sostanze psicotrope. Il primo cardiologo gli dà 6 settimane e 6 giorni di vita, piuttosto preciso. Un secondo gli dice che per salvarsi ha bisogno di un trapianto di cuore e infine un terzo lo tranquillizza. Gli dice che crede di poter risolvere il tutto impiantandogli uno o più defibrillatori. Tutti e 3 i medici sono comunque d'accordo su una cosa, che se vuole continuare a vivere, i suoi giorni di gloria e bagordi sono finiti. Il calvario del ripulirsi e infine operarsi sembra a Slash interminabile. Leggenda vuole di un suo esilio ermetico nel deserto per arrivare all'operazione pulita. Si sposa nell'ottobre 2001 con Perla Ferrar, fondamentale per convincerlo a smettere davvero con droghe ed alcol. I medici da soli non c'erano riusciti ed oggi Slash è sobrio dal 2005 e intendo che non beve più neanche un goccio di birra. La coppia avrà 2 figli, ma sfortunatamente i due si separeranno nel 2014. Dal 2009, invece, dopo la morte della madre per cancro ai polmoni, ha anche smesso completamente di fumare, diventando al netto uno straight edge, non per voglia, ma per obbligo biologico. Tutti invecchiamo, e anche lui purtroppo non è stato esentato da ciò. E se fino al 2000 si credeva invincibile, beh, dal 2001 in poi ha imparato che non lo era. Poco male, perché la sua musica non ne ha sofferto. Nel 2004 riforma sostanzialmente i Guns, ma essendoci il mai abbastanza compianto Scott Weiland alla voce al posto di Axl, decide di chiamarli Velvet Revolver. È vero che la band durerà solo 5 anni, producendo solo 2 dischi, ma che dischi, di incredibile fattura. Nel 2009 pubblica il suo primo disco da solista, collaborando un po' con chiunque, da Fergie a Ozzy, mentre nel 2015 accade l'imponderabile. a 2 giorni dalla fine dell'anno, il 29 dicembre, dopo l'abbandono di DJ Ashba, arriva a sorpresa che a rimpiazzare il membro uscente nei Guns N' Roses sarà proprio Slash. I fan dei Guns vanno in delirio e poco dopo raggiungeranno l'estasi, visto che verrà annunciato il rientro anche di Duff. Certo, è vero. Anche a vederlo oggi sul palco, del rocchettaro che viveva sul filo di lana, a velocità folle e senza pensare alle conseguenze, rimane poco. Ma per una volta, questo non corrisponde all'esaurimento della voglia profonda, intensa e palpabile anche oggi di continuare a fare musica rock. Per una volta, la nostra storia sembra finire bene.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Inseriscimi la 500 lire nell'apposita feritoia.
Ehi tu! Sì, proprio tu che sei veramente veramente giovane.
Tu che vuoi giocare a Flipper, ma non a un Flipper qualsiasi.
Prova a misurarti con me, Alfonso 2000, il Flipper della nuova generazione.
Sembra strano dirlo, ma Slash, lontano dal palco, è un grosso nerd. Oltre alla sua ben nota fissazione per i rettili, ama guardare SpongeBob, collezionare tutto ciò che si può sui dinosauri, ma la sua più grande passione sono i Flipper. Ci inizia a giocare solamente nei primi anni 90 in netto ritardo, ma è amore a prima vista, o meglio, a prima pallina. A oggi ne possiede un numero imprecisato quanto folle, ha addirittura una lista di preferiti. Al primo posto c'è quello della famiglia Addams, seguito da Jurassic Park, a cui ho avuto la fortuna di giocare anch'io, e infine quello del Mago di Oz. Non stupisce dunque che abbia collaborato al primo Flipper dedicato ai Guns, proprio negli anni 90, e che subito dopo la reunion abbia addirittura disegnato la grafica del Flipper dedicato al Not In A Lifetime Tour. D'altra parte, come disse Duff, per qualche imponderabile ragione alle ragazze piaceva guardare i ragazzi che giocavano a Flipper, e con i videogiochi questa cosa non succede.
Game over. Proprio tu che sei veramente
veramente giovane. Inseriscimi la 500 lire. Inseriscimi la 500 lire.
E via la prima pallina.
Che è già caduta.
Ma allora sei proprio un divoratore di struzzi. Via alla seconda pallina.
Anche quella è caduta. E la terza neanche te la meriti. Perché la verità è che voi giovinastri di
merda
non avete mai patito la fame.
A lavorare.
Altro che Flipper della nuova generazione. Calci in culo della nuova generazione. Cosa credi, che la 500 lire da inserirmi nell'apposita feritoia cresca sugli alberi? E i tuoi amici e le vostre sigarette
di droga.
E non rispondermi con quel tono che poi lo senti stasera.
Tuo padre che ritorna e ti appiccica al muro.
Slash, non sono serio oggi, scusami. Non ce la faccio, sento te che canti Spiders di là. Oh.